Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di libri, uno dei beni di consumo che in questi ultimi anni ha visto rivoluzionare il sistema della distribuzione e della promozione. Come saranno le librerie del futuro? Come si trasformeranno sulla scia della prevedibile diffusione delle vendite online e dell'ebook? Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare di abiti usati e riciclo virtuoso e per il focus sui trend di consumi al femminile, verso quale modello di donna vanno gli ultimi trend. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
È arrivato alla 10ª edizione Convivio, il più importante appuntamento italiano che unisce moda e solidarietà da 20 anni. Capi firmati venduti a metà prezzo a favore di UnLides, l'Associazione Nazionale per la Lotta all'AIDS, a Milano dall'11 al 15 giugno. Si chiama Consum Abile, impariamo a stare al mondo, il progetto della Regione Emilia-Romagna che promuove il consumo responsabile. Sul sito er-consumabile.it anche un gioco per valutare la capacità di abitare il pianeta in modo responsabile. È rinata la clogmania. Sdoganati anche da Vogue, gli zoccoli si preannunciano l'accessorio di stagione. Segno della tendenza ecosostenibile per alcune, ad alto rischio scomodità e volgarità per altre. Aprirà il 1 agosto a Manhattan il primo Italy americano. Ad inaugurarlo il sindaco di New York, Michael Bloomberg, e quello di Torino, Sergio Chiamparino. All'incrocio tra la Quinta Strada e Broadway, nei suoi 7.000 metri quadrati, ospiterà, tra l'altro, 11 ristoranti a tema, un'enoteca di vini solo italiani e un'aula didattica per le lezioni di cucina. Si terrà il 10 giugno a Torino la seconda edizione della Maratona del Gelato, un percorso per le gelaterie del centro alla scoperta del gusto più sfizioso. Ogni maratoneta avrà a disposizione una cartina sulla quale saranno indicati i punti dove fermarsi per l'assaggio. Elastic Water, acqua elastica, è il nuovo materiale atossico, trasparente, flessibile ed ecologico. Un polimero composto per il 95% da molecole di acqua. Troverà applicazione in chirurgia e medicina, ma potrebbe essere presto utilizzato al posto della plastica per le buste della spesa o i prodotti per la casa.
La borsa della spesa.
Questa settimana la nostra shopping bag è piena zeppa di libri in occasione del Salone del Libro che si terrà a Torino dal 13 al 17 maggio e Radio 24, ve lo anticipiamo, lo seguirà con una serie di approfondimenti e dirette dal nostro stand al Lingotto, Padiglione 2, segnatevelo fin d'ora. In occasione del Salone, dicevamo, ci concentriamo sul consumo di libri in Italia. I numeri, le nuove formule retail e le nuove frontiere della promozione.
Quasi 1.400.000.000 di euro di ricavi, con un fatturato in crescita del 3%. Sono i numeri in controtendenza rispetto alla crisi registrati nel 2009 dal mercato del libro in Italia, libri scolastici esclusi, secondo i dati forniti dall'AIE, l'Associazione Italiana degli Editori. La crescita però ha premiato soltanto i gruppi maggiori. Lo certifica il peso delle grandi catene di librerie, che da un anno all'altro sono passate dal 36 al 37,4% del mercato, mentre le librerie indipendenti sono calate dal 43 al 40,9%. Nei primi 4 mesi del 2010 spicca il boom di Feltrinelli, che segnala vendite in crescita del 40%. Nella distribuzione è già iniziato un valzer di acquisizioni e concentrazioni che, dicono gli osservatori, ristrutturerà completamente il settore. La prima joint venture è quella formata dal gruppo Giunti e dalle Messaggerie. Unendo i rispettivi comparti distributivi, le case editrici sono rimaste autonome, hanno dato vita a un colosso che controlla il 30% delle vendite di libri in Italia, con posizioni di forza nella grande distribuzione e online, il canale che gli esperti indicano come il più promettente per il futuro.
Abbiamo sentito nella scheda il ruolo di primo piano delle grandi catene che sono state quelle che hanno trasformato le librerie in veri e propri concept store, con ristoranti, spazi eventi e un'offerta merceologica molto ampia, non più limitata solo ai libri. Com'è cambiato il modello di vendita e di promozione del libro in questi ultimi anni? Lo abbiamo chiesto a Sandro Castaldo della SDA Bocconi.
Certamente la distribuzione del libro, appunto la vendita al dettaglio del libro, ha seguito un po' l'evoluzione di tutti i settori della distribuzione in genere, di qualsiasi tipologia di prodotto. In più si è aggiunta una evoluzione qualitativa dello shop, del punto di vendita, che è diventato un vero e proprio punto di incontro con tutta una serie di servizi accessori. Il libro rappresenta un po' il prodotto per eccellenza di questa nuova economia della conoscenza, ha tutti i requisiti per essere distribuito sul mercato con modalità molto simili a quelle che vengono utilizzate per tutta una serie di categorie di prodotto come appunto i beni di consumo. Infatti troviamo il libro anche nell'ambito di supermercati e ipermercati, si utilizzano promozioni di prezzo, promozioni collegate alla fedeltà dei clienti, quindi sistemi di loyalty card e via dicendo, e anche la comunicazione è sempre più assimilata, è sempre più vicina a quella dei beni di consumo, utilizzando anche tutte quelle che sono le opportunità che oggi i nuovi media, in particolare internet, mettono a disposizione.
Ma come conviveranno le vendite online con quelle offline? E poi come sarà la libreria del futuro se gli ebook, come sembra, prenderanno il sopravvento? Ancora Castaldo.
Sicuramente ci sarà una grande interazione, e non solo un'interazione competitiva tra l'online e l'offline, ma anche un'interazione collaborativa. Probabilmente l'online aiuterà anche un ampliamento del mercato e l'offline potrà essere aiutato e supportato dalla comunicazione e dalla disponibilità di cataloghi virtuali. Abbiamo un interessante benchmark che è il mondo della musica, è un altro mondo che è stato digitalizzato in qualche modo, forse un po' prima del mondo dell'editoria libraria. Non è difficile immaginare che tra un po' si possano creare situazioni tipo iTunes, no? Quello che è successo nel mondo della musica con i libri. Non credo che andremo in una situazione di assenza assoluta di libri, ma certamente ci sarà un'evoluzione significativa e probabilmente la libreria e la distribuzione del libro diventeranno sempre più luoghi di relazioni, ma probabilmente il prodotto, come succede nel cloud computing, no? Nel computer che è sulle nuvole, sarà un po' sulle nuvole, sarà un po' etereo, un po' non facilmente tangibile, un po' come la conoscenza.
Ora cambiamo argomento. Lo sapete che i prodotti tessili rappresentano una percentuale in forte aumento dei rifiuti domestici? In Inghilterra una commissione del governo ha puntato il dito contro la cultura della fast fashion, che avrebbe contribuito a portare questa percentuale al 3% circa, vale a dire quasi 1 milione di tonnellate ogni anno. Con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, torniamo a parlare di abiti usati e riciclo.
Personale di H&M a New York, nel centralissimo negozio di Herald Square, è stato sorpreso a gettare borse di indumenti invenduti per la distruzione. L'azienda ha smentito seccamente, ma guarda caso lo stesso incidente è occorso al leader mondiale dei commercianti, Walmart. Eppure il mercato del second hand, dell'usato, ha un suo significato commerciale e sociale. Prendiamo il caso di Patagonia, brand dello sport tecnico. Ritira un numero consistente di capi in catalogo e li ricicla per ricavare altri capi nuovi. E questo, lo sappiamo, si chiama sostenibilità. Levi's, Levi's, quelli dei jeans, ritirano i capi sia per sostenere le vendite sia per trovare nuovi canali di commercializzazione, ma anche per evitare che milioni di jeans prendano la via delle discariche. Elena Miró, del gruppo Miroglio, ritira anch'essa i capi, lavati e in ordine, certamente, per destinarli alle associazioni benefiche. Uniqlo, il retailer giapponese che ha costruito il suo successo sul cashmere a pochi euro e fa impazzire parigini e londinesi, già dal 2001 ritira e ricicla le giacche dei suoi clienti per destinarle ai paesi più poveri dell'est asiatico o dell'Africa. È utile che le imprese di commercializzazione o di produzione pensino all'intera filiera del prodotto, anche quando dopo anni di armadio e naftalina c'è il rischio davvero che intasi i nostri sistemi di smaltimento. È un dovere civico, ma anche un sistema di comunicazione alternativa e di, perché no, fidelizzazione.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Buon pomeriggio a tutti.
Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di consumi al femminile. Quali sono i nuovi modelli femminili di riferimento? Quali i prodotti e i servizi che li rispecchiano? Dopo la working girl, la donna in carriera anni 80, la donna trasgressiva anni 90 e la donna dei primi anni 2000 che trova la quadratura del cerchio, per così dire, tra lavoro e famiglia, verso quale modello femminile vanno gli ultimi trend e poi come sta cambiando la comunicazione di settore e quanto cercheremo di capire appunto in questa puntata. Patrizia.
Sì, cominciamo dalla comunicazione che continua ad usare modelli aspirazionali giovani, giovanilistici, per cui per vendere un prodotto alla quarantenne si sceglie una donna più giovane, una trentenne ma anche una ventenne, fino a considerare le bambine come adulte in miniatura a cui proporre tacchi o microreggiseni. A fronte di questa discutibile, comunque controversa continuità, la comunicazione sta anche però aggregando madri e figlie ma anche altre figure femminili anche più avanti nell'età e quindi mette insieme generazioni diverse. E qui andiamo dal brand di lusso Brunello Cucinelli a Comptoir de Cotonnier, anche a marchi di Cosmesi, le due Rossellini insieme, eccetera. Quindi introduce ed enfatizza un nuovo codice affettivo fatto di complicità, di amicizia tra più donne che sottende poi a scambi di vestiti, di prodotti, insomma all'insegna di una parità che annulla un po' le barriere anagrafiche. E un bel esempio non solo di comunicazione ma anche di uso di questa femminilità collettiva come elemento differenziante in termini imprenditoriali e anche di posizionamento sul mercato è Viña La Niñas, la vigna delle ragazze. È un'etichetta di vini cilena e anche l'azienda vitivinicola si chiama così, creata e gestita esclusivamente da donne di un'unica grande famiglia allargata di più generazioni che puntano su questa peculiarità nella comunicazione, usando le loro stesse immagini di gruppo molto naturali, tanti capelli grigi, tanti sorrisi, tanta solarità. Non manca l'autoironia, nel senso che poi la linea premium, per esempio, è stata battezzata Tacchi Alti. Dunque, lasciando questo esempio, ma non del tutto, per passare ai nuovi modelli emergenti femminili a cui facevi riferimento, corro il rischio di banalizzazione, ma un'etichetta ci sarebbe: le pragmatiche ironiche, autoironiche, cioè quelle donne comuni, diciamo non televisive, della porta accanto, quelle che incontriamo affannate per strada o al parco, al supermercato o al cinema, quelle che diciamo non hanno crolli identitari se si toglie loro tacchi, accessori, moda, trucco, eccetera, riescono a sopravvivere. Che non vuol dire donne mediocri né insoddisfatte, ma che lavorano, che hanno idee creative, anzi che trasformano questa loro creatività in idee di business. Dunque, anche nella loro espressione più eroica, queste pragmatiche, cioè le alpha mom di cui abbiamo già parlato, cioè le tuttofare multitasking figliocentriche anche se in carriera, sono donne appunto non dive, con i piedi per terra, si accettano per quello che sono, con onestà e consapevolezza. E riescono a essere così, a fare questo, perché hanno un loro personale e saldo set di valori sociali dove regna il pragmatismo, l'autenticità. E così appunto si vedono sempre più quarantenni con i capelli grigi o rughe lasciate al loro posto, dunque un'inversione di tendenza che passa attraverso queste piccole grandi scelte. Dunque sono vite vere, vissute nel quotidiano, naturalmente senza rinunce al glam o all'estetica, ça va sans dire. Allora, quello al femminile è un profilo dal punto di vista dei consumi molto complesso, perché alterna e mescola diversi modelli che le donne adottano di volta in volta. Sono molto significative come consumatrici, questo è un dato acclarato, nel senso che sono acquirenti, utilizzatrici di prodotti e servizi, ma soprattutto influenzatrici dei consumi altrui, e in quel caso diventano comunque dei decisori. Pensiamo in famiglia quanto incidono le donne sulle scelte dei figli, dei mariti e dei compagni. Si stima che le donne determinino complessivamente circa l'80% dei consumi, e i settori principali sono chiaramente le automobili, le case, la tecnologia, l'elettronica di consumo. Sul ruolo molto significativo del mondo femminile non solo nei consumi ma proprio nella crescita economica, basti citare il neologismo che dal 2007 è in circolazione. Sto parlando di Womenomics, che fonde women, donne, e economics. Indica proprio questo ruolo primario giocato dalle donne nella crescita economica mondiale, già oggi ma soprattutto in futuro. A questo si aggiunga il cosiddetto capitale erotico, in altre parole la desiderabilità, la bellezza, di cui ognuno dispone nella vita, nella carriera professionale, in gradi diversi, che andrebbe aggiunto al capitale economico, cioè i soldi, a quello culturale, l'istruzione, i titoli, e al capitale sociale, cioè la rete di relazioni. Secondo la sociologa inglese Catherine Hakim della London School of Economics, questo nuovo capitale deve essere preso in considerazione come nuova teoria economica e sociale per la sua crescente importanza. Naturalmente il dibattito è denso e molto controverso.
E c'è una serie TV che più di ogni altra ha segnato i tempi nell'evoluzione del modello femminile nell'immaginario collettivo. È Sex and the City. Ora al cinema arriva la seconda parte della versione cinematografica. Eccone un assaggio.
Sono passati 2 anni.
Qui c'è l'anniversario.
Tu e io, solo noi due.
E in 2 anni possono accadere cose straordinarie.
Ce l'ho fatta! Non ce la faccio mai!
Lily! Mi stanno facendo impazzire!
Ho convinto il mio corpo a credere di essere più giovane.
Come farai a ingoiarle tutte?
Ci conosciamo?
Big e io stiamo diventando un po' troppo coppia sposata. Dobbiamo lavorare sullo scintillio.
Scintilla.
E proprio quando pensi di aver visto tutto,
ti sposi in bianco.
Come una vergine.
Cosa accade dopo che hai detto lo voglio?
Ci serve un po' di glamour.
Una settimana ad Abu Dhabi, tutto spesato per tutte e quattro.
Fuori città?
Esattamente. Sento il richiamo della decadenza.
Mi sta venendo una vampata.
Sei su un cammello in mezzo al deserto arabico. Se non hai una vampata, sei morta.
Abbiamo fatto un patto secoli fa. Uomini, bambini, non importa. Siamo anime gemelle.
Come Jasmine in Aladdin.
Sì, amore, ma con i cocktail.
Patrizia, glamour a parte, l'autoironia c'è tutta.
Assolutamente. Torniamo alle nostre donne pragmatiche che non hanno più paura di mettersi a nudo. Infatti raccontano le loro debolezze, manie, ossessioni, le imperfezioni fisiche, le fatiche quotidiane. Chiedono aiuto alle altre donne per inettitudini e inadeguatezze varie, soprattutto nei blog, nelle chat con le amiche, nei forum. E lo fanno appunto con leggerezza e autoironia, che è il tratto distintivo, mi viene da dire, delle donne di questo decennio. Pensiamo al fenomeno, che sta già diventando un genere di consumo culturale, della cosiddetta maternità al vetriolo, cioè quel disincanto quasi cinico ma evidentemente catartico delle mamme che ironicamente corrodono l'immaginario romantico sentimentale dell'esperienza materna, e quindi ne parlano portando in evidenza particolari scomodissimi del quotidiano che sono diventati per esempio parte del copione di uno show divertentissimo di enorme successo in Francia, titolo Motherfucker. Lei è Florence Foresti. Tra l'altro in Francia, ricordiamo, c'è il tasso di natalità più alto d'Europa, dunque questo nuovo territorio, pur con registro comico, è molto interessante che abbia preso piede lì. In rete i blog con questa tonalità dissacrante, liberatoria, con le donne madri che si raccontano in grande onestà e reciprocità, sono ormai tantissimi. Questo appunto è un indicatore di un territorio importante del mondo femminile che comincia a essere esplorato, condiviso e tradotto in prodotti culturali, spettacoli, in business, quindi in attività economiche. Poi stanno fiorendo anche nuovi canali televisivi dedicati a pubblici femminili, quindi a tema donna, fatti da donne, lontane dagli stereotipi mediatici, insomma invece più curiose, attente, informate e soprattutto ironiche. Quindi di nuovo c'è questo filtro distintivo. Uno di questi è Lei TV, il canale di Sky, Sky 125, mi pare, nata circa un anno fa, che ha come claim il nuovo canale dove le donne conducono il gioco, e ha un interessante palinsesto fiction, sitcom, serie TV cult tipo La donna bionica o anche Uccelli di rovo, che va rivisto ridendo, ma anche format originali come il talk show Protagoniste. Chiudo segnalando che anche la Marvel, con una serie appena uscita proprio a marzo 2010, celebra le donne autrici, quindi sceneggiatrici, illustratrici, eccetera, quelle che creano i supereroi nell'antologia Girl Comics.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Londra su consumi al femminile dintorni? Ce lo racconta la nostra urban watcher di Miami, Alessia Zampano. Ciao Alessia.
Ciao, buongiorno a tutti. Siamo nella centralissima e commerciale Oxford Street, che da qualche tempo offre alle donne in giro per lavoro o per shopping un servizio tanto essenziale quanto innovativo. Si chiama WC1, che è sì il codice postale della zona, ma anche un gioco di parole, perché se lo leggiamo WC1 capiamo che stiamo parlando di una toilette pubblica riservata alla clientela femminile. Nulla qui rimanda all'immagine che tutte noi abbiamo dei bagni pubblici. Al contrario, questi bagni sono innanzitutto puliti e lindi come quello di casa, igienizzati dopo ogni uso e disseminati di fiori, di candele profumate con tanto di musica lounge di sottofondo. Ma non solo, in una speciale saletta ci si può rifare il trucco con la possibilità di usufruire di un phon, di una piastra lisciante per i capelli o anche solo rilassarsi a fare due chiacchiere con le amiche. E ancora, in appositi camerini ci si può cambiare d'abito, magari in vista di una cena dopo l'orario di lavoro, senza bisogno di passare da casa. Il semplice ingresso costa una sterlina, ma pagandone 5 si accede a servizi extra come un massaggio alle mani e ai piedi eseguito da personale specializzato. Insomma, un'oasi di comfort urbano pensata da una donna per le donne che vivono sempre più la città a tempo pieno.
Grazie Alessia. Patrizia, andiamo verso un orgoglio di genere addirittura anche nei consumi?
Dunque, quello che è certo è che si è riaffacciata e si sta riaffacciando prepotentemente la questione di genere. Mi hanno colpito due uscite recenti. Una è della giornalista inglese Natasha Walter, che è una delle principali voci del femminismo britannico, ma anche internazionale, degli ultimi anni. Ha pubblicato The Return of Sexism, Living Dolls, il ritorno del sessismo, le bambole viventi. E poi un successo di Pop Science del 2009, Il cervello delle donne, di Brinzedine Luan. Dunque, in questo caso le neuroscienze spiegano dal punto di vista della diversità morfologica e di funzionamento le differenze dei cervelli femminile e maschile, a cui riconducono molti cliché comportamentali, molte incompatibilità deterministicamente proprio irriducibili tra maschi e femmine. Senza entrare in questi terreni che non sono i nostri, e stando però su consumi, mercato, aziende e marketing, sicuramente questa polarizzazione che si sta notando diventerà sicuramente un nuovo terreno da esplorare e un'ondata da cavalcare, questo sì.
Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, sezione programmi, essere e avere, potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate. Potrete scriverci le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.